Il radiogiornale.
Israele conferma e si assume la responsabilità della morte dei soccorritori di 2 settimane fa a Rafah. La dichiarazione secondo cui le ambulanze avevano le luci spente era errata, dice l'IDF, e si basava sulla testimonianza dei soldati presenti. Perplesso sui dazi imposti alla Svizzera, d'accordo con la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, l'ex ambasciatore americano in Svizzera, ancora molto vicino al presidente Trump e visto da molto come un tassello fondamentale per le relazioni con il nostro paese, si è espresso sulla vicenda ai microfoni dei colleghi di SRF. Un uomo è morto sulle strade ticinesi a Castel San Pietro, è stato investito da un trattore, era conosciuto in paese e attivo nella politica comunale. Federviti preoccupata, il suo presidente ha lanciato un appello per continuare a rappresentare la categoria, c'è bisogno di tutti. Sport, hockey su ghiaccio, nelle semifinali dei play-off il Friburgo è una vittoria dall'accesso alla finale, nel calcio lo Young Boys fallisce l'aggancio alla vetta. Domenica 6 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, confermata l'uccisione da parte israeliana dei 15 soccorritori avvenuta 2 settimane fa a Rafah nella striscia di Gaza meridionale. L'IDF, le forze armate israeliane, hanno riconosciuto che la dichiarazione secondo cui le ambulanze avevano le luci spente era errata e si basava sulla testimonianza dei soldati presenti. L'esercito ha riconosciuto che le riprese video pubblicate oggi dal New York Times hanno mostrato che le ambulanze erano chiaramente identificabili e avevano le luci accese, smentendo la prima versione israeliana dell'accaduto. Intanto il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, ci delinea i contorni di questa ripugnante vicenda.
Era il 23 marzo all'alba quando un convoglio di ambulanze della Mezzaluna Rossa e un camion dei Vigili del Fuoco percorrevano una strada dissestata nei pressi di Rafah. Le luci lampeggianti e le insegne ben visibili segnalavano che si trattava di mezzi di soccorso. Ad un certo punto il convoglio si ferma. Pochi secondi dopo comincia un fuoco intenso di armi automatiche. A mostrare tutto ciò è un video lungo quasi 7 minuti verificato e diffuso dal New York Times. Le immagini che stanno facendo il giro del mondo in queste ore danno credito alla testimonianza rilasciata dall'unico sopravvissuto del 23 marzo e alla denuncia contro Israele fatta dalla Mezzaluna Rossa di uccisioni a sangue freddo dopo il ritrovamento a fine marzo dei corpi di 15 paramedici, soccorritori e vigili del fuoco con le mani e gambe legate e ferite alla testa e al torace sotto una coltre di sabbia e detriti accanto a ciò che restava delle loro ambulanze. L'esercito e il governo israeliano nei giorni scorsi hanno respinto le accuse e parlato di raffiche sparate su veicoli sospetti che si erano avvicinati senza luci né segnali con a bordo 9 uomini armati di Hamas e Jihad. Ma dei presunti militanti nella fossa comune non c'era traccia. Nessuno dei nomi diffusi da Israele corrisponde a quelli dei soccorritori uccisi. Il video trovato sul telefono di una delle vittime accresce lo sdegno delle organizzazioni umanitarie che da tempo affermano che le forze armate dello Stato ebraico non esitano ad aprire il fuoco anche contro i mezzi di soccorso e gli operatori dell'ONG internazionali. Lo Stato ebraico nega che le sue forze armate prendano di mira deliberatamente i mezzi di soccorso. Contro Israele è in corso alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA un procedimento per crimini di guerra a Gaza presentato dal Sudafrica e sostenuto da altri paesi.
E l'ufficio del primo ministro israeliano ha reso noto che Benjamin Netanyahu partirà il 6 aprile per Washington, dove è stato invitato per incontrare il presidente Donald Trump. Discuteranno dei dazi, degli sforzi per il ritorno degli ostaggi, delle relazioni tra Israele e Turchia, della minaccia iraniana e della Corte Penale Internazionale, riferisce la nota. Intanto l'ufficio del procuratore generale si è opposto alla richiesta dei legali di Netanyahu di rinvio della sua testimonianza, intimandogli di tornare prima dagli Stati Uniti. La pagina nazionale, l'ex ambasciatore statunitense in Svizzera, Edward McMullen, molto vicino a Trump, si è espresso ieri ai microfoni della SRF sugli ultimi sviluppi nelle relazioni con il nostro paese. Ebbene, si è detto perplesso per i dazi al 31%, ma d'accordo con la strategia di prudenza della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Al momento la Svizzera non ha un filo diretto con Washington, manca anche un ambasciatore in Svizzera e quindi è a lui che molti si stanno rivolgendo per conoscere meglio la situazione. Sentiamo quindi nel riassunto curato da Laura Dick la sua opinione sui prossimi passi da intraprendere.
Ai tempi del primo mandato di Trump, l'ambasciatore Ed McMullen era il filo diretto del Consiglio federale con la Casa Bianca. Oggi è ancora molto in contatto con il presidente statunitense e in diversi negli scorsi giorni lo hanno individuato come un possibile lasciapassare per i negoziati. La Svizzera è infatti in ritardo su questo fronte e dall'altro un ambasciatore americano in Svizzera ancora non c'è.
I think that we have to step back as...
Credo che sia necessario fare un passo indietro, dice McMullen. Sarà un percorso lungo e faticoso. So che in molti sono preoccupati, ma siamo solo all'inizio. Bisogna anche considerare che questa amministrazione è in carica da 12 settimane, 3 mesi, e molti membri sono nuovi a questi compiti. L'ex ambasciatore rimane comunque molto positivo. Una volta che si avranno tutti gli elementi del puzzle, se si avranno tutte le informazioni in modo obiettivo, aggiunge, la Svizzera sarà in una buona posizione. Per quanto riguarda i dazi, nonostante sia perplesso, McMullen considera l'operato di Donald Trump esattamente come quello descritto in campagna elettorale. I giorni dello sfruttamento degli Stati Uniti sono finiti, ha sempre ripetuto, molti paesi europei e asiatici non hanno mantenuto le promesse. Quindi ha agito per attirare l'attenzione. Tuttavia, aggiunge, la Svizzera non sfrutta gli Stati Uniti. Forse ci sono problemi nel settore dell'agricoltura o altre piccole cose, ma che non fanno una grande differenza. Quello che la fa sono i grossi investimenti di aziende svizzere, soprattutto tecnologiche, e la qualità degli impieghi che portano negli Stati Uniti. Per questo motivo, l'ex ambasciatore si dice ben disposto ad aiutare il governo elvetico ad avere più accesso diretto a quello americano in questo prossimo futuro.
Per il presidente dei Verdi liberali Jörg Grossen, il Consiglio federale è troppo passivo di fronte alla situazione geopolitica mondiale. La Svizzera non può più permettersi di aspettare, ha dichiarato Grossen ai delegati riuniti ieri a Briga, in Vallese, aggiungendo che i dazi di Trump hanno evidenziato i vantaggi delle buone relazioni con l'Unione Europea da parte di Berna. Il consigliere nazionale bernese ha tuttavia criticato il governo anche su questo tema, ribadendo di aspettarsi che il Consiglio federale porti rapidamente in Parlamento gli accordi bilaterali 3 e che difenda con passione e vigore il buon esito dei negoziati. La cronaca regionale. C'è stato un incidente mortale ieri mattina a Castel San Pietro. Un 57enne stava effettuando lavori in vigna ed è stato investito dal trattore guidato da una 48enne. Ci dice di più su questa vicenda Pervin Cavacioglu.
Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente a Castel San Pietro, in zona Gorla. Dai primi elementi forniti dalla polizia cantonale si sa che questa mattina l'uomo e la donna, una cittadina italiana residente in Italia e, secondo nostre informazioni, una conoscente, stavano facendo dei lavori in vigna. Lei stava guidando il trattore e, per cause ancora da chiarire, ha investito l'uomo. Erano all'incirca le 11. L'intervento dei soccorritori è stato vano perché, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 57enne a causa delle gravi ferite. Per prestare sostegno psicologico è stato fatto intervenire anche il care team. Da informazioni raccolte dalla RSI, l'uomo era una persona nota in paese e attivo nella politica comunale.
Ancora la pagina regionale. A Mendrisio si è tenuta l'assemblea annuale di Federviti, l'associazione Mantello dei viticoltori del Canton Ticino. Il 2024 è stato un anno con poca uva ma di buona qualità ed è stato inoltre possibile formare nuovi viticoltori per l'ottenimento del patentino fitosanitario, che sarà obbligatorio dal 2027. In assemblea a preoccupare sono però le finanze di Federviti. Sentiamo il presidente Davide Cadenazzi.
Per il momento si sopravvive con quello che abbiamo, purtroppo però nel futuro prossimo ci saranno delle ulteriori difficoltà. C'è una diminuzione dei soci e c'è un aumento di superficie. Questi due parametri fanno sì che noi vediamo una diminuzione di soci che pagano la tassa Federviti e allo stesso tempo un aumento della superficie vignata. Questo comporta un aumento dei costi per l'affiliazione alla Federazione Svizzera dei Viticoltori. Questa è una voce che al nostro bilancio costa molto, che però è un costo che fa sì che il Ticino vitivinicolo è rappresentato anche là dove si prendono quelle decisioni importanti legate a tutto il mondo vitivinicolo svizzero.
RG24, ora le cronache sportive, oggi con Paolo Laurenti.
E noi partiamo con le semifinali dei playoff di hockey su ghiaccio. Il Friburgo è a una vittoria dalla finale. Gauthieron, che infatti conduce la serie per 3-1 grazie al successo su Losanna per 4-3 al secondo overtime. A consegnare la vittoria alla formazione di Lars Loijenberger, il 19enne Jan Dort, alla prima marcatura della sua carriera nei playoff. Marcatura dunque pesantissima. Nell'altra semifinale il Davos è riuscito a sfruttare il fattore casalingo per pareggiare la serie, ora sul 2-2 con lo Zurigo. I grigionesi si sono imposti per 3-1. E per la terza volta in altrettante sfide a determinare lo spareggio, promozione e retrocessione sono stati i prolungamenti. A imporsi, anche in questo caso al secondo supplementare, è stato La Joie per 3-2, rete decisiva di Belmar e ora Giurassiani, che sono passati in vantaggio nella serie per 2-1. Passiamo al calcio. Lo Young Boys, nella 31esima giornata di Superliga, ha fallito il momentaneo aggancio alla vetta. Al Wankdorf i gialloneri infatti sono stati bloccati sull'1-1 da Liverdon, che oltretutto ha sbagliato un rigore e colpito pure un palo con Silla a porta vuota nella ripresa. 0-0 tra Winterthur e Zurigo, mentre Losanna, sempre settimo, si è portato a 3 punti dalla linea del sesto posto grazie al 2-0 sul Sion. Il Bellinzona ha subito la peggior sconfitta degli ultimi 15 anni, perdendo 7-0 in casa dell'Étoile Carouge. La sconfitta di ieri dello Schaffhouse a Thun permette comunque ai Granata di vantare sempre 3 punti di vantaggio sull'ultimo posto. In Serie A rallenta l'Inter, che ha pareggiato a Parma 2-2, stesso punteggio tra Milan e Fiorentina. Intanto la Ligue 1 francese ha già il suo campione, è il Paris Saint-Germain, che dopo il successo per 1-0 su l'Angers ha conquistato il titolo con 6 giornate d'anticipo. La Coppa Svizzera di basket è stata alzata dai Ginevra Lions, che in finale hanno battuto Neuchâtel 72-65. Il successo femminile è stato a sorpresa di Nyon sull'Elfic Friburgo. Il Ticino Unihockey ha subito la seconda sconfitta consecutiva e si trova ora sotto 2-1 nella serie al meglio delle 7 dello spareggio per la promozione in Prime League contro il San Gallo. All'Arti e Mestieri i rossoblu sono stati superati per 9-5. Prima di chiudere ricordo che alle 7 prenderà il via il Gran Premio del Giappone, che vede la Red Bull di Verstappen in pole position.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 6 aprile. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, dal pomeriggio nel sottoceneri, afflusso di aria più fresca da sud e banchi nuvolosi estesi a partire dal Mendrisiotto. Al nord, al mattino, banchi di nebbia alta. Le temperature in tutto il paese minima sui 7 gradi, massime al sud 20 gradi, al nord con bis 15. Informazione torna in diretta tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Iari Salvagno in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.